Buona giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come tutti i giovedì manda in onda la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo insieme a Francesco.
Salve a tutti.
Dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Parliamo da Radio Gamma 5 a 94 FM. E da, come facciamo da 7 mesi a sta parte, vi parliamo di magia, stregoneria e paganesimo. Della stregoneria stiamo parlando, del crogiolo dello stregone, e del paganesimo sto sviluppando alcune immagini del sentiero d'oro. Ricordo che il sentiero d'oro è una devotio, è una recitazione di alcune divinità romane, e che trasporta l'individuo a risvegliare il divino che lo circonda. Dal sentiero d'oro, ricordo sempre che il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare e con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale, come risposta alle necessità dell'essere umano. Questo è sentiero d'oro nel suo insieme. Oggi noi sviluppiamo i quadri 20, 21, 22, 23 del sentiero d'oro. I discorsi, ricordo ancora una volta, che un pagano non adora nessuno, ma si relaziona attraverso il fare. Per cui anche se usiamo il termine adorare, lo usiamo per farci capire, non tanto perché un pagano adori. Un pagano non adora nessuno. Dal sentiero d'oro, allora, i quadri 20, 21, 22, 23. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa febbruo. Febbro insegna all'essere come mantenere puro l'intero se stesso per affrontare nelle migliori condizioni le sfide dell'esistenza. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa furina. Furina insegna all'essere la volontà e la determinazione attraverso le quali sorge nel nuovo mondo, sia al feto che al fanciullo e all'essere umano adulto per diventare esseri luminosi. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa gioventù. Gioventù insegna all'essere quando giunge il momento in cui intraprendere il cammino per afferrare nelle proprie mani il proprio divenire. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa giustizia. Giustizia insegna all'essere la relazione fra gli esseri, dove la sua negazione avviene attraverso il possesso degli esseri. Questi sono i quadri 20, 21, 22, 23. Il 20° quadro, evocare febbruo, significa manipolare la propria attenzione per mantenerla pura e vigile, per consentire di afferrare i fenomeni non appena questi si presentano ai sensi. Febbro insegna all'essere umano a mantenere viva la sua attenzione, a ripulirla per prepararla all'arrivo della primavera e delle nuove contraddizioni che si presenteranno. Mantenere l'attenzione allenata, mantenere puri se stessi attraverso l'esercizio dell'attività fisica, dell'attenzione e della contemplazione, mantenere puri se stessi attraverso il blocco del dialogo interno per espandere i sensi pronti ad afferrare quanto di nuovo si presenta. Mantenersi puri per mantenere le relazioni col circostante e le forze che la ragione non è in grado di descrivere. Febbro si alimenta di questo fare e alimenta chiunque agisce in questa direzione. Farsi febbro significa liberarsi delle cose superflue per essere pronti ad agire nei confronti di qualunque cosa si presenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo febbro? Per ricordarci di prepararci ad ogni cambio di stagione, meteorologica, ad ogni cambio di stagione della vita, ad ogni cambio di mutamento o di spazio, purificarsi per essere pronti ad affrontare lo sconosciuto della ragione. Da questo fare, febbro prende energia vitale e riversa energia vitale. Quadro 21, evocare furina significa richiamare la volontà del divenire e della trasformazione. La linfa furina è la volontà del divenire di ogni essere della natura, volontà e determinazione che ci permisero di passare da essere feto ad essere fanciulli e da essere fanciulli ad essere umani adulti. Quella volontà è sempre presente in noi. compito del cristianesimo è annientarla mettendoci in ginocchio, richiamare la volontà della trasformazione e farsi furina per poter continuare nei nostri processi di trasformazione. Furina si nutre dell'energia vitale emessa dagli esseri umani che richiamano quella volontà attraverso la determinazione del loro fare, e furina nutre e sollecita esseri umani a richiamare quella volontà per trasformarsi nell'eternità dei mutamenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo furina? Per richiamare la volontà del nostro divenuto, affinché fondi il nostro divenire. Gli esseri umani hanno una possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questa possibilità può avvenire soltanto facendosi furina, richiamando la propria volontà nel fare quotidiano. Farsi furina si alimenta furina, e da furina si deve pretendere l'energia vitale attraverso la quale fondare il proprio divenire. I cristiani uccidono furina costringendo gli esseri umani in ginocchio. Scusate.
Sì, ricordo sempre che siete all'ascolto della trasmissione su magia, paganesimo, stregoneria di Radio Gamma 5. E chi vorrà intervenire più tardi verso le 15.30 può chiamare lo 049 700 700.
Grazie Francesco, adesso è un caldo bestiale oggi, no? È terribile. Più che evocare, 22esimo quadro, più che evocare gioventù, gioventù si ricorda, si evoca ricordandola, come un dovere dell'essere umano di assumersi il proprio divenire nelle proprie mani. Gioventù ricorda all'essere umano il momento in cui è necessario iniziare a tagliare i legami che lo legano alla famiglia. Ricordare gioventù significa ricordare il momento della partenza, prepararlo a prepararsi. Gioventù è dentro ogni essere mammifero della natura e determina il momento in cui ci si stacca dalla famiglia d'origine per prendere nelle proprie mani il proprio divenuto, il proprio divenire, scusate. I cristiani hanno tentato di distruggere gioventù imponendo agli esseri umani la sottomissione alla famiglia patriarcale. Gioventù spinge l'essere umano a percorrere vie di libertà. Quando non è possibile, spesso la forza di gioventù porta all'annientamento dell'individuo che non è in grado di progettare il proprio divenire. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo gioventù? Per ricordare come l'essere umano sia proprietà solo di se stesso e ha il diritto dovere di costruire il proprio futuro. Il sistema sociale adora gioventù per riversare energia vitale nell'accompagnare gli esseri fanciulli a fondare il proprio cammino, sia come essere eterni, sia come esseri sociali. Chi crea dipendenza uccide la forza di gioventù, che l'aiutò a superare la propria fanciullezza. Se mai questa forza si fosse espressa, spesso gioventù viene combattuta da esseri umani adulti che non riescono mai a farsi gioventù, prendendosi nelle proprie mani il proprio divenire. Ma fondarono il proprio esistere... Accidenti. Ma fondarono il proprio esistere sulla dipendenza e impongono dipendenza per poter continuare a vivere. Chi non ricorda l'esplosione di gioventù dentro di sé, con tutte le contraddizioni che ciò comporta, non si è mai fatto gioventù, né ha mai fondato il proprio cammino verso l'eternità. 23esimo quadro. Evocare giustizia significa evocare la forza della relazione fra gli esseri, attraverso il loro potere di essere. Giustizia e equilibrio fra potere di essere e la sua negazione avviene con l'imposizione all'essere del potere di avere. Libertà è equilibrio fra potere di essere, ma è anche la forza che aiuta libertà ad uscire dall'assoggettamento al potere di avere. Piccoli spazi in cui criteri oggettivi determinano le relazioni fra gli esseri sottraendoli all'arbitrio della soggettività di chi vuole distruggere il loro potere di essere. Verso giustizia si tende come relazione sociale. La forza di giustizia si dispiega nei sistemi sociali e nelle relazioni fra i singoli esseri, e la sua negazione nasce dal possesso, di ogni possesso la cui funzione non è quella di soddisfare i bisogni umani. Non ci si può fare giustizia, ci si può fare libertà e tendere verso giustizia. Giustizia è essere in sé, che alimenta libertà e la sua relazione nel divenire degli esseri umani. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo giustizia? Per ricordare la direzione cui tendere, mentre alimentiamo il nostro potere di essere, di energia vitale, attinta da libertà. Dunque, questi sono i quadri del Sentiero d'Oro. E vi abbiamo illustrato 4 quadri del Sentiero d'Oro. Ora vi illustrerò un altro elemento del crogiolo, dopodiché lasciamo il via libera alle telefonate, anche perché il caldo è tale da soffocare letteralmente. Nella trasmissione precedente abbiamo tralasciato di sviluppare ulteriori quadri da Devotio che abbiamo iniziato oggi. Svilupperemo i quattro quadri che abbiamo già detto. Prima aggiungeremo un altro elemento nel crogiolo dello stregone, e l'elemento che aggiungiamo è il sapere, ma non il sapere come oggetto, non il sapere come Minerva, ma il sapere come divino che cresce dentro di noi e che protegge la ragione. Abbiamo detto come il processo di costruzione del bastone dello stregone, attraverso il blocco del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico, ha limitato la ragione con la quale ci relazioniamo nel circostante. Abbiamo detto come l'introduzione dell'attenzione dei sensi abbia sconvolto la ragione, disarmandola del condizionamento educazionale imposto col quale si difendeva nel quotidiano. Ora deve affrontare il quotidiano e noi dobbiamo fornirle nuovi strumenti. Il primo strumento in aiuto alla ragione che introduciamo nel crogiolo è il sapere, attraverso il quale affrontare la quotidianità. È il sapere come espressione dell'individuo, che si forma attraverso l'abitudine dell'individuo di chiedersi il perché delle cose. Noi costringiamo la ragione a chiedersi perché esiste il fenomeno che affronta, come si è formato, quali fenomeni lo hanno prodotto. Accettiamo quanto troviamo attraverso la sospensione del giudizio, ma ci chiediamo sempre il perché delle cose, e il perché delle cose, e ancora il perché delle cose. Questo ci porta continuamente a modificare il nostro giudizio di necessità. Ne abbiamo già parlato l'altra volta, il giudizio di necessità. Abbiamo distrutto i giudizi come prodotto del condizionamento educazionale. Siamo ricorsi al giudizio di necessità quando la sospensione del giudizio veniva costruita mentre formavamo il bastone dello stregone. Ed ora il giudizio di necessità misura la nostra profondità nel chiederci il perché delle cose. Nel crogiolo mettiamo il chiedersi il perché delle cose. Attraverso questa attività, mentre mescoliamo, usando il nostro bastone, approfondiamo il nostro giudizio di necessità, che diventa la nostra verità, la verità della ragione, la verità in grado di misurare la nostra capacità di chiedersi il perché delle cose. Ci siamo liberati dal condizionamento educazionale imposto e ora, attraverso la nostra volontà e le nostre determinazioni, affrontiamo la vita di tutti i giorni chiedendoci il perché delle cose e il perché delle cose. Quanto incontriamo lo distribuiamo a tutti coloro che si chiedono il perché delle cose. Diamo il nostro perché affinché chiunque arricchisca la propria ricerca, al di là che accetti o meno il nostro perché, o meglio ancora, lo abbia superato giungendo ad altri un altro perché. La ragione aumenta il suo sapere dilatandosi. Attraverso questa attività noi ci facciamo Minerva e chiamiamo Minerva per sorreggersi nel nostro cammino, nella nostra mescolatura del nostro crogiolo. A questo punto io mi chiedo, ma cosa ci stiamo a fare io e Francesco a questi microfoni se parliamo di stregoneria, paganesimo, politeismo e magia e solo pochissime persone riescono a comprendere quello che diciamo o comunque lo trovano incomprensibile in quanto non fanno nulla per cambiare la prospettiva dalla quale affrontare la vita? La risposta è... per follia controllata. Il concetto di follia controllata è introdotto da Castaneda, un'espressione con la quale avvolgere il fare dell'individuo. Nella prossima trasmissione parleremo della follia controllata, sia come inganno con la quale la ragione maschera il suo intento, come Castaneda vorrebbe farlo passare, sia come intento del corpo luminoso quando agisce attraverso gli elementi della ragione. Bene Francesco, io sono un po' fuori di testa dal caldo e mi sto mangiando un po' parole e tutto il resto.
Anche la nostra regista è un po' arrabbiata.
La regista
oggi
è arrabbiata perché non ho parlato bene nel microfono. Me l'ha detto 50 volte ed è nera letteralmente. Bene, ricordo il nostro numero di telefono è 700 700, prefissato al 049, Radio Gamma, in via Belzoni 9 a Cadoneghe. E adesso lascio la parola un po' a Francesco che sì, vi illustrerà qualcosa.
Ecco, io visto che appunto la trasmissione è già calda di per sé stessa, parleremo un po' di argomenti un po' vari. Chi vuole intervenire, appunto, ripeto il numero telefonico, appunto, può parlare, telefonare allo 049 700 700. Io vorrei appunto ricollegarmi a un fatto di attualità, intanto per dire che alcuni vanno a reputare che i nostri discorsi possono sembrare un po' strani, un po' particolari, un po' non legati alla realtà. Benissimo, io posso fare un esempio. Questa mattina il quotidiano della CEI, di tutti i vescovi italiani, L'Avvenire, aveva in copertina una pubblicità di un libro che faceva la relazione tra la Trinità e il pensiero. Questo è un libro di 400 pagine. Io penso che sinceramente ci sia ben poco da parlare di poter legare il concetto assurdo di Trinità al concetto del pensiero. Eppure, nonostante tutto, siamo nel 1997, il 15 di maggio, i cattolici sul loro quotidiano, i vescovi, vanno a pubblicare un testo in cui li fanno pubblicità che parla del rapporto tra la Trinità e il pensiero. Cioè, questa è un'evidente assurdità, proprio serve chiaramente a indirizzare le energie e la ricerca culturale verso delle cose inutili che non servono assolutamente alla vita. E di conseguenza quello che noi diciamo non lo diciamo tanto perché per indirizzare le persone verso dei studi particolari che vadano a limitare il pensiero, che vadano a alimentare la cultura o che vadano a creare delle fantasie inutili e assurde e vuote. Noi diciamo, partiamo sempre da quello che noi abbiamo intorno, dal mondo in cui viviamo, partiamo dal nostro corpo e tramite questi strumenti noi riusciamo ad arrivare a trovare delle soluzioni, a trovare delle vie. È inutile pensare che il monoteismo contro cui noi lottiamo possa darti delle risposte alla vita, possa darti delle spiegazioni, possa darti dell'utilità, perché appunto passerà sempre tramite uno strumento di mediazione che è il pensiero, e il pensiero appunto può essere comunicato, può essere errato, può essere falsato, può essere una bugia. Perché ad esempio noi pagani puntiamo moltissimo sul discorso delle immagini? Proprio perché le immagini non sono un messaggio, nel senso che un'immagine non ha un contenuto, un'immagine più che altro è una comunione, cioè nel senso che la partecipazione alla visione delle cose non è una cosa che deve essere mediata o indottrinata, ma ognuno ne può partecipare. Il fatto che queste cose possono essere viste direttamente senza il bisogno di strumenti culturali, di testi sacri, permette alle persone di acquisire delle capacità singole di valutazione. Di conseguenza noi sosteniamo la necessità di superare dei concetti che sono puramente assurdi, fantasiosi, e di ricorrere a quello che ci circonda, cioè anche il mondo che ci circonda è un'immagine che ci nutre, cioè nel senso che noi dobbiamo valutare questo. Che senso ha che io vada a pensare, come fanno i cattolici, a dei valori morali, quando ad esempio oggi è una giornata di sole favolosa e che bisogno abbiamo di valori morali per vivere? Sappiamo benissimo che il sole che ci circonda ci dà la vita, ci è utile. E questo fatto che noi percepiamo anche il calore significa che il nostro corpo ha più necessità di seguire i rapporti fisici, biologici, naturali, che seguire i principi teologici. A cosa serve a me, ad esempio, per affrontare una giornata come questa, un pensiero teologico o un pensiero morale? Non mi serve praticamente a niente. Mi serve capire.
Però serve per mettere in ginocchio le persone.
Esatto.
La
finalità è quella classica, cioè nel senso che a loro vanno assolutamente a cercare dei pensieri che sono fantasiosi, vanno a estraniare le persone dalla realtà.
Ciao.
Ho chiamato troppo presto?
No, ciao Anna.
Ciao Claudio. Ciao anche a
Francesco.
Francesco e anche a tua
figlia. Ben arrivata.
Grazie.
Era parecchio che non ci sentivamo,
Sì, abbastanza. Succedono delle cose nella vita in cui uno si ferma, non può chiamare, ma comunque sono qua.
Ma sono state tutte risolte le cose?
No. Una, c'è stata una morte nella mia famiglia.
Ah.
E quella è la peggiore delle soluzioni. Perché quando la morte ti passa così accanto è tremendo. Ti sconvolge l'esistenza. Per il resto, non cambia niente. Non cambia niente. Dovrei cambiare io. Dovrei farmi fare un trapianto dal cervello.
Non direi proprio.
Anche perché la legge lo vieta.
Prego?
La legge lo vieta. La legge italiana vieta le cose.
E forse è una delle poche cose che vieta.
Sì. Perciò devi essere te stessa, non hai speranza neanche col trapianto, devi cambiare te stessa da sola.
Ma chi è che sta fischiando, io o voi?
No, non riusciamo a sapere chi fischia, probabilmente sei tu che fischi.
Hai la radio vicino a...
Hai la radio vicino?
Non proprio, direi, c'è un bel muro che ci divide.
Allora... Dopo si sta parlando per telefono, sto abbassando tutti i microfoni possibili. Però
adesso mi sono girata.
Va bene, dai.
Niente, che cosa stava... però la legge non vieta una cosa, ragazzi, il lavaggio del cervello, quello lo puoi fare finché vuoi.
Sì.
Che la sostanza secondo me non cambia tra trapianto e lavaggio. Non so quale di due sia la peggiore soluzione. Ho letto stamattina qualcosina sul... Vi volevo chiedere una cosa, su cosa ne pensate di quelli che tornano dal coma e dicono di aver incontrato l'aldilà.
Io fra domani mattina parto e vado a San Marino per discutere di questa faccenda. C'è un convegno congresso a San Marino di 3 giorni. Per quando torno ti dico cosa ne pensano loro. Se vuoi per il momento ti dico quello che ne penso io.
Perché c'erano appunto parecchie persone. Ho letto diversi libri.
Parla di 8 milioni in America e 8 in Europa.
Bravo, conosci anche le cifre.
Domani devo andare a scannarmi, per cui devo più qualcosa a conoscere.
E niente, cioè, anche quello per me è un mistero. Come resta un mistero quello che ho letto sempre, seguendo questo fatto, che per evitare 7 anni, sono talmente arrabbiata,
sì,
se vuoi evitare 7 anni di purgatorio, basta che tu vada a Fatima e faccia il marciapiede che arriva al santuario con le ginocchia.
Sì, insomma, la
coglionata dell'anno.
Le simonie, no? E poi devi lasciare aperta però,
consistente.
Cioè non è soltanto fatta in ginocchio.
E allora non basta più, cioè c'è chi si compra il paradiso direttamente lasciando ai vescovi i papi miliardi.
Sì, c'è anche quelli, sì.
Qui invece, cioè, vedi, sarà perché sono in uno stato d'animo particolare, ma la trovo talmente una presa in giro, perché io ho visto una persona morta.
Sì.
Una persona che poco prima mi stava accanto viva. E vederla lì così, dicevo, ma guarda che cazzo siamo.
Esatto.
Facciamo una vita a volte di stenti,
certo,
a volte di egoismi, a volte di generosità, di cattiveria, di bontà. E ci riduciamo così in poco.
Alla fine niente.
Niente.
Niente, siamo solo carne a buttare i vermi.
E questo io non lo posso sopportare.
E infatti?
Cioè, io quando ho visto questo, per questo ti dico che quando la morte ti passa così accanto, perché io sono ancora qui, ma non so come spiegare questo sentimento, mi sono chiesta, ma perché?
Esatto.
Perché? Ci sono talmente tanti perché nella mia testa, che non riesco a spiegarli, che non riesco... Cioè, io sono sempre più confusa, non so più...
Guarda che è un buon inizio, eh? È un buon inizio.
Ma si sta tanto male, però.
Sì, è vero. Ma si stava male anche prima, solo che prima si mascherava, no?
Si stava male nella propria ignoranza, oppure si stava bene nella propria ignoranza.
Esatto, non si vedeva, non si voleva guardare.
Si vedeva senza guardare.
Poi la vita ti prende per il collo e ti mette davanti le cose.
Ma di brutto, però.
È di brutto, non ti aspetti neanche, non sei neanche pronta.
A tradimento.
La roba da vomito, sì.
E dici, oddio, può capitare anche a me. Perché è vero che viviamo nell'ignoranza assoluta, parlo per me naturalmente.
Sì.
Ne muoiono tanti tutti i giorni, giusto?
Ma non me ne frega niente.
Cioè, ma più che fregarmene, pensi sempre che non che a te non debba succedere, ma non pensi proprio, io non penso proprio. Però dopo questa ultima esperienza, ma
non vale la pena cercare almeno di prendere la vita nelle proprie mani. Vabbè, almeno si riesce a cadere in piedi.
Esatto.
Sì, sì, ci si prova, non è importante se non ce la fa, ci si prova.
Si prova perlomeno. Anche a cercare di capire qualcosa prima che questo corpo si fermi.
Poi al limite uno se fa cazzate, almeno le ha fatte lui, le ha cercate, ci ha provato.
Esatto, esatto.
Il nulla è peggio, uno si spegne come una candela lentamente e poi non resta niente. E resta il vuoto in cui che vivono invece.
Il nulla per me sai cos'è? Quel corpo dentro quella bara, quando
esatto,
noi siamo
così. È nulla, quello è nulla.
Perché cercavo di capire, guardando questa persona attraverso la sua faccia, di capire, ma tu mi senti, tu ci sei,
no,
tu che
niente.
Cosa stai facendo?
Materia, un sasso, porca, un sasso modellato.
Porca, che roba. Vi ascolto, se no impazzisco.
Ciao Anna, grazie.
Grazie
ciao.
A voi.
Ciao.
L'Anna ci ha dato una lezione praticamente. In effetti noi non pensiamo cosa saremo dopo un certo periodo, non sappiamo assolutamente cosa si succederà, però lo sappiamo in realtà, solo che lo cancelliamo, facciamo finta di non guardare in faccia le cose. Qual è il risultato finale di tutto ciò? È che noi ci troviamo improvvisamente davanti a una situazione e da quella situazione non sappiamo come comportarci. In realtà noi dobbiamo pensare che quella situazione ci sarà e deve esserci, però anziché subirla, anziché spegnersi lentamente, dobbiamo far sì che quella situazione sia il nostro obiettivo, cioè sia il fine per cui noi lavoriamo. Cioè noi dobbiamo crescere sempre, in ogni istante della vita, in ogni istante della giornata, dobbiamo determinare noi stessi e non dobbiamo permettere a nessuno di determinarci, di impossessarsi di noi, di metterci in ginocchio, di cortocircuitare il nostro pensiero.
No, difatti, il discorso è anche dell'esperienza sulla morte e sono delle tematiche abbastanza importanti da affrontare, però vanno anche un attimino inquadrati in situazioni ben particolari. Prima di tutto le persone appunto che hanno questa esperienza in punto di morte, quelli che ritornano, non sono persone che sono morte totalmente, cioè nel senso che bene o male la loro biologia, il loro cervello è rimasto ancora vivo, ha ancora la capacità di intervenire, di agire, di modificare e sentire. E di conseguenza quello che loro vedono sostanzialmente è, per me è ancora il frutto del loro cervello, cioè del loro vivere, del loro essere biologico. E, difatti, ad esempio, sono, io parlo con, ad esempio, con delle persone che hanno la possibilità di vivere in alcuni reparti, tipo ad esempio quello dei cardiopati, dove sono frequenti gli arresti cardiaci, e dicono appunto, queste persone ad esempio riportano quasi tutte l'esperienza del tunnel della luce, però queste persone sono ritornate, che vuol dire che appunto il loro cervello permette di vedere queste cose. C'è da fare anche una considerazione che noi, ad esempio, il nostro cervello viene utilizzato in minima parte. C'è anche da considerare che la nostra biologia non è una biologia che viene costruita solo in questo momento, nel momento della nostra nascita. Cioè noi abbiamo un patrimonio genetico che ci tramanda delle informazioni, delle nozioni.
Anche di milioni
di anni fa. E ci tramanda anche delle esperienze. E giustamente queste esperienze vengono tramandate anche dal punto di vista culturale, cioè anche dal punto di vista ambientale. Basta pensare a un semplice fatto. Ad esempio, nei bambini esistono i collegamenti cerebrali, le sinapsi sono il doppio rispetto di un adulto. Perché? Perché quando il bambino nasce tutte quante queste sinapsi aperte. Di fatto, ad esempio, il consumo degli zuccheri nel bambino è più alto che di un adulto, perché il cervello richiede maggiore zucchero per il suo lavoro. Verso l'età di 7-8 anni alcune sinapsi vengono richiuse, vengono tagliate, vengono allontanate perché non servono più, in quanto l'esperienza che lo circonda gli dice al cervello queste sono le parti del cervello che vanno utilizzate. Allora, se questo avviene ancora adesso, nel senso che appunto l'uomo non è fatto a livello di macchina, ma il cervello si adegua alla realtà che lo circonda, significa che anche facendo un'attività di un certo tipo si tramuta le persone, si crea una, diciamo, una discendenza, esatto, o si crea una possibilità di percepire la morte in una certa maniera. Difatti queste persone che tornano, cioè che non sono morte, riportano alcune esperienze di un certo tipo. Nessuno comunque ha mai incontrato il Dio che dicono che dovrebbe incontrare,
no,
i cristiani.
Lo, lo trovano, ma è fonte del loro condizionamento
educazionale.
Esatto, sì,
è solo,
no,
una forma di educazione.
Cioè, quello che voglio dire io, tutte queste esperienze di premorto, di finta morte, non sono altro che proiezioni del corpo luminoso che è ancora integro. Cioè, esistono delle persone che, anziché relazionarsi col Dio che i cattolici gli raccontano, si relazionano col divino che li circonda e chiamano questo divino che li circonda Dio. In realtà non si mettono in ginocchio, cioè recitano il mettersi in ginocchio, ma non sono in ginocchio, e attraverso questo mantengono compatto il loro campo vitale e in caso di pericolo di morte riescono ad avere ancora un buon campo vitale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso.
Sì, beh. Di conseguenza appunto quello che è fondamentale di capire non è tanto di pensare a dove si andrà, ma quello che con il nostro modo di fare andremo a costruire. Cioè noi non dobbiamo pensare che arriveremo alla morte e che poi troveremo un Dio che farà giudizio. Cioè questa è una buffonata che fanno per poter permettere di utilizzare la nostra energia anche adesso. Cioè non di utilizzare la nostra energia soltanto in un certo senso, con un certo scopo, ma cioè proprio utilizzando gli altri, loro praticamente costruiscono una piramide e questa energia viene da loro utilizzata e riciclata per le loro finalità di sottomissioni. Di conseguenza quello che è importante capire è di non porsi il problema di quello che io farò adesso perché dopo verrò giudicato, perché non esiste questo giudizio finale, non esiste un giudizio nell'aldilà, non esiste nessun giudizio.
Non esistono neanche dispensi del purgatorio perché uno si fa la via in ginocchio.
Sì.
Non esistono tutte queste cose. È solo volgare truffa da baraccone. E la truffa si chiama truffa e si chiama millantato. Com'è che si chiama, Francesco?
Millantato credito.
Millantato credito. No, ma c'è un'altra, abuso della credulità popolare.
Sì, ma infatti.
Cioè, è truffa bella e buona, cioè non c'è niente di magia, non c'è niente di stregoneria. Gesù non è un magico, Dio non esiste. Cioè, tutte queste cose sono pura e semplice truffa. In realtà la magia consiste nel costruire la vita giorno per giorno partendo da quello che noi siamo. Questa è magia. La stregoneria è un processo di sviluppo dell'individuo. Quello che noi stiamo facendo col crogiolo è quello di determinare alcuni modi di essere con i quali rapportarsi con la realtà.
Sì, esatto. Sì, beh, ricordo che chi vuole intervenire appunto può chiamare allo 049 700 700. Quello che appunto dicevamo anche prima sul discorso della necessità di contemplare il mondo, di vivere il mondo, cioè nel senso che il nostro scopo non è tanto quello di raggiungere un qualcosa che non possiamo vedere o qualcosa che non possiamo sentire. Tutto quello che noi possiamo fare è ristretto nella realtà che ci circonda, in quello che noi possiamo vedere, in quello che possiamo toccare, in quello che possiamo avere. Di conseguenza, perché è assurdo, ad esempio, come diceva prima l'ascoltatrice, che per evitare 7 anni di purgatorio devo fare una certa scala in ginocchio? È assurdo, perché questo lavoro lo compie il corpo. Di conseguenza ha solo una necessità di distruggere e annientare il corpo e di sottomettere le volontà delle persone. Allora, rendendosi conto di questo, noi dobbiamo partire da questo, proprio con la necessità di dire quello che ci circonda è quello da cui possiamo partire. Il nostro corpo è il punto di partenza e il mezzo per arrivare a un certo fine.
E anche il nostro condizionamento educazionale è un punto di partenza, perché bene o male in questo siamo in questo momento, non è che partiamo da cose diverse.
Sì. Perché ad esempio, torno sempre a ripetere il discorso delle immagini, cioè è fondamentale. Noi abbiamo ad esempio nell'antica Grecia, abbiamo il caso di Pigmalione che costruisce una statua così bella che alla fine se ne innamora e ottiene che venga animata. Al contrario ad esempio del Michelangelo che punisce il Davide e dice perché non parli. Cioè, questa è la distinzione in certo senso dal punto di vista dell'immagine fra un pagano e un monoteista. Uno dalla rabbia va a colpire la sua opera perché non parla, perché non è viva, e invece per quanto riguarda un pagano ottiene la possibilità di animarla, proprio perché il potere di creazione, il potere di azione per i pagani è in questo mondo, non in un altro mondo che non esiste. Proprio essendo in questo mondo lui ha la possibilità di animare le cose, perché le cose sono già animate, cioè nel senso che non fa come la buffonata di un dio creatore che prende dell'argilla, la modella, poi ci soffia dentro e ci mette l'anima. E per il pagano questo non è possibile, lui sa che benissimo già la cosa possiede una sua anima. Moltissimi vanno appunto a pensare nel paganesimo come un discorso proprio panteista, ma il discorso panteista è una dimostrazione proprio della necessità di capire quello che anima il mondo.
Praticamente quello che noi vogliamo dire è che la forza della creazione, la forza del divenire è interna agli esseri che esistono in questo momento. Cioè non esiste un Dio creatore, il Dio creatore è una truffa. La forza creatrice, che è la forza di adattamento, che è il libero arbitrio. Ricordo sempre che il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Questo è il libero arbitrio. E questa forza, quella forza che costruisce l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive, è dentro agli esseri. Per cui, quando noi diciamo che noi ci scontriamo con i cristiani, è perché la contraddizione fondamentale, filosofica, concettuale, e anche di vita fra noi cristiani è questa. Mentre il cristiano ritiene che la forza creatrice sia esterna agli esseri, sia esterna alla natura, sia esterna, sia una volontà fuori, noi riteniamo che la forza creatrice, cioè la forza di adattamento, sia all'interno di ogni essere, per cui ogni essere ha il compito in sé di arricchire questa forza che ha avuto, di arricchire questa possibilità. Cioè di non sprecarla. Per questo noi diciamo usiamo la volontà e le determinazioni per prendere in mano il nostro divenire e sputiamo in faccia a chi vuole metterci in ginocchio, a chi vuole distruggerci la nostra vita. Questo dico, finché le persone saranno in ginocchio, vivranno la morte come una disperazione, come la fine del tutto, come l'annientamento di una possibilità di vita. Se invece le persone prendono nelle proprie mani il proprio divenire, la propria vita, ogni piccolo atto di volontà, ogni piccola decisione, una piccola esplosione di energia, fanno sì che il loro corpo luminoso cresca e riescano a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ricordiamo sempre una cosa, che noi diciamo questo, ogni essere animale trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Solo noi umani, con l'imposizione della pulsione di morte, con l'attività delle regioni rivelate che mettono in ginocchio gli esseri umani, siamo costretti a rendere consapevole il nostro cammino. Ma vivere naturalmente la propria vita, viverla tutti i giorni, vivere le proprie contraddizioni, sentire i propri bisogni, camminare, essere parte della natura in quanto esseri della natura, porta comunque alla nascita del corpo luminoso. Siamo noi umani che dobbiamo fare invece uno sforzo di ragione e di razionalizzazione.
Sì, no, difatti una cosa anche che si vede molto chiaramente per quanto riguarda la distinzione tra il modo di concepire il mondo dai pagani e dei monoteisti. Noi ad esempio vediamo che i monoteisti hanno un unico Dio e pongono una gerarchia divina al di là di questo mondo, cioè dicono, pongono una gerarchia, pongono l'inferno, il limbo, poi li tolgono, li mettono in liquidazione, li chiudono, poi c'è stata attività e così via, e pongono il paradiso, e pongono anche all'interno di questa realtà, che sono dell'altro mondo, che sono delle buffonate, pongono delle gerarchie tipo vari angeli e così via, e altre cazzate che loro vanno a inventare. I pagani questo non hanno mai fatto, cioè per i pagani loro avevano un altro mondo che era la morte, che era l'Ade, e morte, c'era lì, e aveva le sue divinità che avevano dei contatti qualche volta con gli umani. Però tutte quante le loro divinità le ponevano sulla terra, cioè nel senso che non avevano nulla al di fuori, cioè nel senso che non avevano divinità che vivevano nei cieli o che vivevano chissà dove. Tutte quante le divinità erano riconducibili all'esistenza terrena, cioè nel senso che erano divinità che l'uomo poteva venire in contatto non in momento della sua morte, ma solo durante la sua vita, cioè nel senso che aveva la necessità di vivere in quel momento. La divinità interagiva con lui, cioè nel senso, ma queste divinità non erano poste in una gerarchia schematica di piramide. Il paganesimo appunto aveva tutte queste divinità che si manifestavano in contemporanea, proprio come noi ad esempio non abbiamo vari stati d'animo, varie situazioni nella nostra esistenza, nel nostro modo di vivere, che sono, poi alla fine sono delle divinità, loro li ponevano sempre nel mondo, di conseguenza come esistono le stagioni vengono percepite solo dai corpi, che ad esempio cosa gli può servire a un cristiano nel paradiso il fatto che esista la primavera, esista l'autunno, esista l'inverno, perché esiste per i corpi, perché sono sensazioni che possono essere provate. Lo stesso fatto che le divinità pagane abbiano la necessità di vivere su questo mondo significa anche la valutazione fondamentale dell'esperienza del corpo, cioè nel senso che tutte quante le divinità vanno ad assumere un corpo ben specifico o ben riconducibile, che quando compio delle azioni vanno sempre ad assumere delle forme concrete. Ad esempio, prendiamo il caso ad esempio della cosiddetta annunciazione di Maria che viene messa incinta proprio dello Spirito Santo, altra ennesima cavolata monoteista. Noi abbiamo ad esempio l'esempio dei rapporti fra le divinità e gli esseri umani, e questi erano sempre rapporti fisici, nel senso che potevano essere manifestati in varie varie forme, cioè nel senso che ad esempio nel caso di Giove si tramutava in pioggia d'oro, si tramutava in toro, si tramutava in cigno, però era appunto la necessità di assumere una forma fisica che fosse tangibile, che fosse toccabile, che fosse visibile.
Che fosse descrivibile.
Esatto, cioè nel senso che fosse vista. Questo Spirito Santo cos'è? Un'invenzione proprio assurda?
No, lo Spirito Santo è l'invenzione più aberrante che esista, perché ne esistono degli accenni generici nei Vangeli, no? E poi lo usa Costantino per costruire un potere sconosciuto, cioè il potere sconosciuto che Costantino impone. Quello invece che volevo dire io, posso
farci? Sì, no, prosegui.
Quello che noi stiamo dicendo, sto parlando del crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone non è altro che un insieme di modi di essere, un insieme di modi di fare che servono ai singoli individui per venire fuori dalla situazione in cui si trovano. Dopo, il venire fuori appartiene alla singola persona. Le specificità sono della singola persona. Io do solo gli elementi attraverso i quali costruire il crogiolo, ma il crogiolo siamo noi stessi. Per cui, quando io dico sospensione del giudizio, blocco del dialogo interno, uso dell'atteggiamento scettico, sono cose che andrebbero addestrate e fatte tutti i giorni. Per esempio, se io vado fuori e vedo una cosa, non necessariamente devo dare un giudizio sulla cosa. Posso dare un giudizio se devo agire, ma posso dire forse anche un'altra cosa. Allora sospendo il mio giudizio e aspetto che nuovi fenomeni mi arrivino o vado a cercare nuovi fenomeni per dare un giudizio. Questa attività, come ha detto Francesco, non fa altro che ricostruire un determinato reticolato sinapsico, non fa altro che ricostruire nuove concezioni e nuovi modi di vedere le cose.
Sì, diceva ad esempio qua una nostra regista che in un'abbazia della Francia è conservata una fiala con lo starnuto dello spirito.
Massimo, volevo farti tre domande, no? Due, tre, sì? Domande, sì, perché sono il telefono, sono da distanzino. Sì, sì,
sì.
Una cosa, volevo chiederti una cosa. Secondo te, dopo la morte terrena, c'è una vita? Interrogativo. Sì. E, diciamo, dopo la creazione dell'uomo, secondo te, da cosa è avvenuta? Della persona, dell'essere umano. E secondo te, un'altra cosa volevo dirti, se alla fine di tutto non c'è niente, non esiste più niente, volevo dire che differenza c'è tra me e non so, tra me e chi? E chi nella vita, cioè, non è che io sia perfetto, però dire tra me, magari persona normale, nel bene e nel male, con quello che ha vissuto per 80 anni, magari senza mai ammazzare nessuno, però facendo ammazzare, diciamo, ecco, un boss mafioso, facciamo per dire, ecco, alla fine cosa, che differenza c'è? Cosa ci sarà? Ci sarà che prenderò da Mona io? Cioè, ecco, volevo un po' che mi spiegaste queste cose qua. Ti ringrazio.
Ciao, ciao.
Allora, rispondo subito a Massimo in poche parole. Allora Massimo, noi a queste domande qua abbiamo già dato parecchie risposte in tante trasmissioni. Però brevemente, in pochi secondi, ti rispondo. La prima domanda, la vita dopo la morte. Noi abbiamo già detto che sia per la stregoneria che per il paganesimo, la vita è un'opportunità. Cioè è un'opportunità per sviluppare il nostro corpo luminoso attraverso le nostre scelte e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per cui per noi la vita è una possibilità. Chiaramente se uno si è messo in ginocchio per tutta la vita, la morte del corpo fisico non ha più niente. Se uno ha fatto in modo di distruggere la possibilità di sviluppo del proprio corpo luminoso, all'atto della morte del corpo fisico non c'è più niente. Se invece un individuo ha passato la vita arricchendo il proprio corpo luminoso, prendendo nelle proprie mani il proprio divenire, usando la propria volontà, le proprie determinazioni, sviluppando il proprio potere di essere, riesce ad arricchire a sufficienza il corpo luminoso per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. In pratica, all'atto della morte del corpo fisico, trasferisce la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. E per noi pagani la vita è un'opportunità. Allora, dunque vediamo un po', dunque la creazione, per quanto noi riguarda, per noi non esiste nessuna creazione, gli esseri, qualsiasi essere, esseri umani, esseri animali, galassie eccetera, esistono per adattamento dal caos primordiale, cioè dal caos primordiale l'energia vitale per adattamento ha costruito la coscienza. Tu mi chiedi perché l'energia vitale ha costruito la coscienza, questo non lo so e neanche mi interessa andare a indagare. Io però questo l'ho visto, per cui per adattamento l'energia vitale ha costruito la coscienza. Il resto, quello che dici tu, alla fine di tutto non c'è niente, ti dico non è vero, perché è la fine di tutto, è la fine del respiro dell'universo, cioè è le trasformazioni di tutto ciò che esiste all'interno dell'universo. Scopo dell'universo, delle sue trasformazioni, è quello di sedimentare la coscienza universale. Quello che i cristiani chiamano Dio, la coscienza universale, onnipotente, onnisciente, come creatore del mondo, in realtà per noi pagani e stregoni, questa coscienza la andiamo a costruire alla fine delle trasformazioni. Per cui, mentre i cristiani possono dire che Dio crea il mondo, per assurdo, parlo per assurdo, mi raccomando, non fraintendetemi, noi diciamo che il mondo in questo momento, attraverso le sue trasformazioni, attraverso i suoi mutamenti, l'universo nel suo insieme, va a costruire Dio, cioè l'essere, la coscienza assoluta. Per cui noi come pagani e apprendisti stregoni siamo obbligati ad assumerci la responsabilità della nostra vita, le azioni in ogni istante della nostra giornata, perché noi dobbiamo costruire l'essere luminoso che cresce dentro di noi. Il verme deve costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lui. La quercia deve costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lei. Il virus deve costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lui. La Terra costruisce l'essere luminoso che cresce dentro di lui. La galassia costruisce l'essere luminoso che cresce dentro di loro. La trasformazione di tutto l'universo porta alla formazione dell'essere assolutamente necessario, la coscienza assoluta. Dopo il resto delle trasformazioni, questo è una cosa che va molto oltre, è l'inconoscibile, perché io sono una persona finita, un giorno conoscerò, per il momento io posso arrivare solo fino là. Per cui queste sono le determinazioni diverse fra noi e i cristiani. Se vuoi dire qualcosa, Francesco?
Beh, dunque,
brevemente però, perché
punto. Brevemente è un po' difficile.
No, Io ho esposto brevemente, tu parla, Francesco.
Sì, è un po' più difficile. Sì, io ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta. Sul discorso appunto della vita e della morte, il discorso è abbastanza complicato, però per noi pagani quello che è fondamentale è la vita in se stessa, nel senso che la vita permette la possibilità di valutare le proprie opportunità, nel senso che permette alle persone di rendersi conto di quello che sono e permette di agire.
Ciao Marco.
Sì, scusa se ho interrotto il tuo collega.
No, niente, nessun problema.
Dimmi.
Ecco, volevo leggerti una cosa che così mi ha fatto riflettere e voglio sentire un po', anche se non è che condivida un po' quello che pensate,
sì,
voi. Einstein dice, no?
Sì.
Senti una sua riflessione, io la condivido abbastanza. Non posso, dice, immaginare un Dio che premi e punisca gli oggetti della sua creazione e i cui fini siano modellati sui nostri. Un Dio, in breve, che non è che un riflesso della fragilità umana. Pasteur, per esempio, il più prestigioso degli scienziati francesi, ha confessato alla fine della sua vita che non era stato credente se non a causa del contagio familiare e sociale e che aveva perso progressivamente ogni credenza religiosa. Allora, io condivido abbastanza il fatto che una religione è abbastanza qualche cosa costruita da qualcuno magari e poi tramandata a degli altri qualcuno che a loro volta per mantenere, io credo, potere e ricchezza naturalmente giocano sulla mente delle persone. Questo credo sia uno dei crimini, se questo è vero, sono uno dei crimini peggiori che si possa fare.
È il crimine peggiore.
Allora, che questo sia, che possa succedere alla religione cristiana non lo so. Certo, se la religione cristiana è l'unica giusta, supponiamo, allora queste cose, questi crimini succedono in tutte le altre religioni, perché ci sono uomini che si sovrappongono a degli altri uomini insegnando a loro e condizionando le loro menti e il loro modo di vedere.
Un po',
no?
Tu.
Ecco, e allora, siccome che questo gioco non lo fanno un po' tutte le religioni e tutte dicono che hanno la verità.
Ecco. Noi abbiamo sempre detto che abbiamo libertà.
E allora io non dico di liberare il mondo dal cristianesimo, dico di liberare il mondo da questa situazione, perché è bene che a questo punto le religioni si confrontino.
E guarda che è quello che stiamo tentando di fare, anche se siamo in contrapposizione.
E che dicono onestamente se tutte quante diciamo la stessa cosa o siamo tutte false,
esatto.
o ce n'è una di giusta, insomma a un certo punto...
Ho capito il concetto.
Ma è logico, capito?
Sì, ma infatti è logicissimo.
Perché, ecco, perché io non dico che non possono dire ognuna che sono nel giusto. Però nello stesso modo loro tra le religioni arrivano ad accusarsi per difendere ognuno i propri interessi.
Certo, e poi si sparano.
E poi si sparano, esatto. E questo è inevitabile, perché poi certo non proprio guerre di religione pure e sante non ce ne saranno, ma la religione poi sappiamo come entra nella politica, negli interessi, e quindi c'è sempre una parte anche di come si può dire, di incitamento da parte della religione
certo,
per fini politici di interesse, no? Ecco, allora questo gioco, se lo abbiamo smascherato, io credo è già un passo grande che ha fatto l'umanità, è già un passo grande e dobbiamo farlo mentalmente.
Resistono con le unghie.
Ecco, non si è onesti con se stessi. Naturalmente il cristianesimo è una religione che ha fondato non solo il proprio impero sulle cose non fatte in modo corretto, l'ha fondato anche su persone che ha dato la vita e che è vissuta, come si può dire, coerentemente fino alla morte e ha accettato la morte
Sai com'è la definizione del cane? Cioè, cosa significa quando tu chiunque insomma usa il termine tu sei un cane in senso dispregiativo?
Sì, l'affermazione è
Comunque te lo dico io cosa significa. Il cane ha delle caratteristiche sotto alcuni aspetti, no?
Sì.
Cioè lui combatte duramente per la proprietà del padrone, fino alla morte, però se il padrone lo prende a calci lui piange, capito?
Sì.
Cioè questo è l'atteggiamento, esistono delle persone che hanno questo modo di essere, per cui sono disposte a morire per la religione, però se il Papa le scomunicano piano non arrivano in ginocchio.
Sì, capisco.
Cioè è un effetto psicologico molto...
Sì, ma è importante anche sottolineare queste cose, perché allora possiamo vederci attraverso questi tratti, no? A vederci dentro a un certo tipo di distruzione religiosa, come poi diventiamo soprattutto, no? Ecco, però anche questo ripete la parte di Einstein e dire appunto che... appunto, pensare un Dio, insomma, un po' come lo pensiamo noi, no? Con la nostra fragilità umana, e soprattutto pensare che poi qualche cosa di noi sopravviva dopo la nostra... dice che questa opinione nasce per paura o per il ridicolo egoismo. Allora, è un assurdo, perché le religioni, all'interno della religione uno dovrebbe soprattutto trovare una soluzione alle proprie paure, no?
Dovrebbe, sì.
Io sinceramente l'esperienza che porto è che quando ho fatto esperienza veramente forte, ero all'interno della religione cattolica, ero pieno di paure, sinceramente. Non so se per fragilità psicologica, umana mia, oppure perché non ho elaborato bene il messaggio cristiano.
Credo che sia in timore e tremore di chi che guarda un altro o qualcuno che gli assomigli, che a un certo punto il terrore consiste nel chiedersi se si è servito bene Dio.
Beh, piuttosto io lo vedevo più come un giudice, cioè mi accorgevo che mi riconoscevo alle volte quando uscivo un po' da queste leggi, da questi comandamenti, e allora mi aspettavo certamente non un Dio quasi che mi... Perché vedi, il mio problema è sempre stato capire quanto è misericordioso Dio, e quindi che può perdonare così gratuitamente, e quanto invece è giusto, perché poi loro, i preti, non sono mai riuscito a capirlo molto bene, perché esistendo il paradiso, purgatorio, inferno, ti fanno vedere anche un Dio che a un certo punto, se tu sbagli, ti castiga.
Sì, perché loro lo usano soggettivamente, no? Cioè ogni prete deve rinnovare Dio.
Esatto, però poi ti dicevano che anche di fronte al peccatore che si pente è misericordioso.
Quando uno è cattivo, cioè se il peccatore è determinato, e vabbè, il prete dice: se tu, io ti spacco la faccia, allora il prete dice che Dio è misericordioso. Ma se il peccatore è un poveraccio, è uno che non ha forza, allora il prete davanti a questo peccatore diventa il portatore, certo, di un Dio crudele.
Un prete un giorno, io ero in confessione e avevo confessato dei peccati normalissimi, no? E mi ha detto che Dio poteva castigare, punire me attraverso, magari, non so, mandando delle malattie, mandando delle punte, qualche cosa ai miei figli, per cui attraverso la sofferenza innocente dei miei figli io riscattavo la mia cosa. Allora, da quel punto io non sono più andato a confessarmi.
Marco, posso una cosa?
È stata una cosa terribile. Io sono andato a casa a piedi, perché avevo la chiesa vicino, e camminando ero veramente andato fuori di testa. Sono arrivato a casa, mi sono seduto e per un'ora non più.
Marco, posso dirti
dimmi. Scusa.
Ricorda che il Dio dei cristiani perdona i peccati, non i peccatori. Di conseguenza sei sempre fregato.
Ecco, forse questa è un'altra spiegazione a quelle che erano le mie incomprensioni.
Perciò c'è il rischio che loro possono perdonare così tuo peccato, però come peccatore ti posso mettere così in questo momento.
Ecco, però sono passato dal credere in modo così gratuito e facile, capisci? Sono passato invece a una fase più critica, una fase più... E però nonostante tutto non è che ho fatto tanta strada. Vi ascolto per aria,
grazie. Benissimo, ciao, grazie.
Sì, vai pure Claudio, casomai dopo.
No,
allora, ricordo il numero telefonico per intervenire, che è 049-700-700. No, Marco ha detto alcune cose, allora io torno a ripetere. Per i monoteisti possono essere perdonati i peccati, non i peccatori, proprio perché il loro scopo è quello dell'annientare l'uomo, annientare qualsiasi persona, annientare l'essere umano, proprio perché i peccati sono delle cose, sono delle azioni che una persona può compiere e terminano nel tempo. Il corpo umano ha una vita, di conseguenza è quello che loro va annientata, perciò potendo annientare appunto la persona possono farlo, e di conseguenza loro, i roghi li potrebbero benissimo fare, le streghe le hanno appunto perdonate i loro peccati o i loro errori, ma non certo la strega. Il discorso, ad esempio, delle religioni, il paganesimo non è una religione e non è mai stata una religione, è sempre stata una forma di religiosità, cioè è una forma con cui le persone si manifestano. Il fatto, ad esempio, faccio un esempio concreto, ad esempio, il discorso del potere sulla vita. Non sempre il paganesimo, la stregoneria, vuole dominare la vita. Difatti basta pensare che, ad esempio, nelle forme di paganesimo africano, lo stregone che sbagliava veniva punito con la morte, cioè nel senso proprio veniva ucciso se commetteva un errore che poteva portare danno alla persona che lui doveva aiutare. Perciò, torno a ripetere, il paganesimo ha sempre avuto...
Mi sono convinto che chi studia tanto, ma che studia l'ignoranza.
Allora, Pio.
Molto bene. Sì, beh, questo qua è stato un intervento estemporaneo, molto, molto coraggioso, perché è molto facile dare degli ignoranti agli altri.
Sì, specialmente quando si gioca a mettere in ginocchio i più deboli, quando si fanno sacrifici umani sui bambini, specialmente quando si torturano le persone indifese. Ricordiamo che fra poco arriverà in Italia Madre Teresa di Calcutta, che per me è solo una miserabile, che ha costruito dei campi di sterminio in India. Così almeno i morti muoiono nei campi e non muoiono per strada e la gente si pulisce la coscienza. Per me è una cosa aberrante, comunque ognuno faccia il suo giudizio.
Sì, quello che io voglio anche dire è che noi non pretendiamo alle persone di imporre un punto di riferimento o di imporre un qualcosa.
Signor Giovanni.
Pronto?
Dimmi.
E chi è che la credete che a Madre Teresa di Calcutta è un lago?
Io sono un lago.
Ti sei una larva, non larghe.
Perfetto.
Aseno, aiuta tipo reti come qui
a crepare?
Molto bene. Abbiamo sentito il nostro Giovanni che vuole difendere i campi di sterminio. Il problema è questo. Se in una situazione sociale, in un popolo, in un paese, fermo un attimo le telefonate, c'è miseria e si sta male, per noi, pagani e stregoni, si devono modificare le cause affinché si stia bene. Quando si prendono gli ammalati e si nascondono, questo per noi è aberrante. E le denunce non vengono solo da noi, vengono anche dall'Inghilterra e dai medici che assistono i poveracci.
Se mi basta pensare che ad esempio, dato per dire, un personaggio...
Sì, buonasera.
È la radio.
Sì? Radio Gamma, dimmi.
Io volevo dire una cosa, ha telefonato prima un signore che si chiamava Marco.
Sì?
Io volevo consigliargli, siccome aveva il problema del Gesù giudice o Gesù misericordioso, di leggere il libro di Suor Faustina Kowalska, che parla di Gesù misericordioso, perché è un'opera bellissima e c'è proprio Gesù misericordioso.
Va bene.
Ok.
Penso che abbia sentito.
Ok.
Saluti.
Cioè, il problema... non è tanto quello di leggere un libro Gesù, a parte il fatto che Gesù per noi, per me è la cosa più aberrante, l'essere più assurdo, allucinante.
No, per noi pagani è un criminale.
Esatto.
Tanto per essere
tanto
chiaro.
Per essere ben chiari, e questo sfido chiunque a smentirmi su questo. E le stragi compiute in nome del cristianesimo fino ad oggi lo comprovano. Al di là di questo, quello che a me mi interessa, un attimo.
Sì, beh, appunto. Quello che torno a ripetere, si possono inventare qualsiasi cosa nella propaganda, nella falsità, perché pur di sottomettere qualcuno io può benissimo utilizzare delle tecniche di dominio.
Perciò... Sì, dimmi Anna.
Senta, io ho sentito ancora Marco e sento il suo conflitto che ha.
Sì?
Io volevo consigliarle di adoperare la sua coscienza e la sua morale, non quello che le dicono i preti, ma non perché sia contro i preti, assolutamente. Ma come si può pensare che si commetta qualche cosa, e ci siamo cascati tutti, non è che voglio dare, si commette qualche cosa che non va, qualche cosa che a noi sta sulla coscienza, e dopo andarsi a confessare e pensare che tutto si è perdonato, da un uomo, non da Dio, da un uomo. Io le consiglierei di rifarsi, e i 10 comandamenti sono molto importanti.
Ah, ma sono orribili però,
No.
Mettiti in ginocchio, se no ti ammazzo. Se ti metti in ginocchio, ti ammazzo.
Anche perché no, se ho libertà...
Davvero?
Di poter osservare oppure no.
Davvero?
Sì.
Tu sai qual era la pena per chi non li osservava?
Ma guardi, dobbiamo maturare. È sempre lì, si ascolta gli altri, hai capito? Io non so se Marco sia d'accordo con me, cioè vorrei sentire una sua risposta, ma guardi, veramente.
Comunque va bene, prego, buongiorno.
Sì, no, ma il discorso che noi facciamo, e questo è fondamentalmente, perché noi dobbiamo rifarci a qualcosa di inventato che non è inutile? Cioè, noi abbiamo noi stessi, perché dobbiamo avere qualcosa che ci viene a dominare, che ci viene a imporre? Io non dico dovete obbedire a delle leggi, non dovete obbedire a dei regolamenti, io dico voi dovete essere liberi. Bene, voi avete la capacità di decidere le cose, voi avete la capacità di scegliere, e di conseguenza questo potere, perché voi dovete delegarlo agli altri? E perché le vostre potenzialità, le vostre necessità le dovete sottoporre a un Dio assurdo? Cioè, nel senso, io non vi dico voi dovete essere pagani, voi dico dovete essere voi stessi, voi dovete essere liberi e dovete disporre della vostra libertà, delle vostre necessità. Voi avete un mondo che vi ci circonda. Questo mondo, io non vi dico che è bello o brutto, sono persone che vivono in situazioni tremende, però la loro forza sta nel vivere, nel cercare di superarle, ma non hanno bisogno di sottomettersi a un Dio.
scusa.
Sì, sì, no, di pure.
Quello che voglio dire io dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono un'aberrazione. E perché per me sono un'aberrazione? Perché è il più forte che parla al più debole. Gli dice al più debole: mettiti in ginocchio, onora questo, fai questo, devi fare quest'altro. È solo un'aberrazione, non solo per i 10 comandamenti in se stessi, sono un'aberrazione anche per il modo con cui vengono imposti. E guarda caso, nell'antichità, a quei tempi, l'opposizione, l'opposto dei 10 comandamenti è il codice di Hammurabi, dove il codice di Hammurabi viene fatto da Hammurabi, e a parte tutta quanta la tiritera iniziale, affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Cioè, questo era il concetto fondamentale del codice di Hammurabi. A differenza, i 10 comandamenti è per costringere il più debole a essere sottomesso al più forte. Che poi il più forte fosse Dio, fosse il padre e la madre, fosse il padrone che possedeva, fosse qualunque cosa, questo non ha importanza. I 10 comandamenti impongono al più debole la sottomissione. Non dicono Dio non deve uccidere, non dicono il delegato di Dio non deve uccidere, ma dicono il più debole non deve uccidere Dio, il più debole non deve uccidere il delegato di Dio. Questa è l'aberrazione, l'infamia dei 10 comandamenti, perché una legge è tale nella misura in cui salvaguardia il più debole rispetto al più forte, non perché costringe il più forte a essere umiliato, a strisciare. Questa è aberrazione, questa è la cosa più infame che dice. Questo porta alla costruzione dei campi di sterminio, questo porta ai lager della madre Teresa di Calcutta. Perché? Perché il più debole che muore disperato per strada, gli altri non devono vederlo che sta morendo disperato per strada, non deve turbare le coscienze, che continuino a costruire la miseria, perché nella miseria si viene costruito il cristianesimo.
Sì, beh, dato che il monoteismo nasconde la verità, nasconde il mondo, nasconde le persone, di conseguenza allora la cosa più facile è falsificare e nascondere tutto. E difatti questo proprio rientra nella loro tecnica.
Mi combinavano le monache da piccola.
Dimmi.
Io sono stata in orfanotrofio.
Mamma mia.
E siccome non sapevo rispondere alle risposte del catechismo,
sì?
Perché sai che è un obbligo,
certo.
Allora era un obbligo, adesso non lo so. Sai cosa? Per castigo,
sì?
Mi mettevano sul gradino lì della scuola,
sì?
La suora seduta in una seggiola,
sì?
E l'ora di ricreazione dovevo schiacciarle l'alluce della suora,
sì?
E dovevo schiacciarlo bene, forte, forte, e lei quasi quasi mi sembrava che godesse. E fallo più forte, e io giù, schiacciarlo sempre più forte, e avanti sempre più forte. E guai se non glielo schiacciavo forte, sai, questo alluce, di questa brutta suora che me la ricordo, aveva due occhi piccolini, quasi non si vedevano da quanto, guarda, una cosa che non ti dico.
Hai un'immagine orribile ancora impressa.
Sì, ecco, e non rispondevo mai alle risposte del catechismo.
Sì.
Chiedevo sempre, ma Dio, da dove viene suora? Ho sentito una signora ieri sera che anche un nipotino ancora oggi si fermano a queste domande.
Sì, sì, sì.
Io ne ho quasi 60,
sì?
E me la chiedo ancora e nessuno mi risponde su questa domanda. Non so se è perché è così stupida.
Sì. Perché lascia interdetti, no?
Dio arriva dalla finestra o uno del cammino proprio a Natale.
Forse mi risponderà uno che non si prete, perché mica chiedevo alle suore, alle spose, loro si definivano sempre spose di Cristo.
Spose di Cristo,
vero? Perché suora? Perché gli uomini mi fanno schifo, mi
esatto,
dicevano.
Perché la perversione ha una sua valenza.
E siccome che io ero ribelle, quasi quasi mi cacciavano e non so dove mi ficcavano.
Sì.
E allora, poi quando sono cresciuta e sono diventata quasi grande, sì, diciottenne, volevano che io insegnassi dottrina. Ma come, suora? Che non ho mai saputo. E loro non avevano altre, allora la più ribelle doveva insegnare la dottrina.
Infatti così conquistavano il mangiapreti, il ribelle, certo.
Che facessi suora.
Sì, così avevano.
Io rispondevo, ma come suora? Devo farmi suora che mi dicete tutte quante, mi dite che sono, scusa perché parlo in italiano, sono neanche buona. Mi dite che sono una ribelle.
Era la loro grande vittoria, no? Umiliare le ribelle.
Io non mi sento degna, sa, perché sono troppo ribelle per essere la sposa di Cristo. E avanti, caro. Scusa, sono mia in diretta, vero?
Sì, sì, tu sei in diretta, cara amica mia.
Sì. Okay, beh, dai, tanto io
sì. Ma tanto non abbiamo ancora detto il tuo nome.
Eh?
Non abbiamo mica detto il tuo nome.
Sandra. Ciao.
Ciao. Ciao Sandra.
No. Perché
no. No, adesso vado avanti io qui a sanatorio. Ciao, grazie.
Io rispondo a me,
sì. Sì, certo. Ciao. Tu rispondi. Ciao.
Sì, beh, ricordo sempre che vuole intervenire, può telefonare allo 049 700 700.
Allora, Dio è una grandissima cazzata, è un'invenzione per menti deboli, per disgraziati che si compiacciono nell'umiliare le persone che non si possono difendere. E gli asili nido, gli orfanotrofi sono sempre stati dei lager, dei sistemi per umiliare le persone più deboli. Certamente venivano presi per strada, bambini abbandonati, e venivano umiliati, venivano distrutti, il loro futuro veniva annientato, esattamente come fa la madre Teresa di Calcutta. Purtroppo lo Stato non si è mai preso cura di questo, perché ha sempre delegato questo ai cattolici. I cattolici sono bravissimi a umiliare i bambini che non si sanno difendere.
Sì, difatti, ma tornando anche sul discorso esempio dei comandamenti, qualcuno dice che sono un riferimento importante. Non è assolutamente vero, cioè già il fatto stesso che i monoteisti dicano che c'è un unico Dio, che c'è un'unica Chiesa, che ci sono 10 comandamenti, significa appunto la possibilità di fare cosa? Di poter valutare e numerare le cose, cioè nel senso che io introduco una religione che dice queste sono le cose che tu puoi fare, benissimo, c'è qualcuno che poi le deve applicare, cioè il fatto che se non siano comandamenti e non consigli già è già indicativo dello stesso nome, nel senso che bisogno ho io ad esempio di avere qualcosa che mi venga comandato e che non sento che non è mio, cioè io posso vivere, se noi viviamo in una società diciamo alla pari, uno può dare un consiglio o dare un'opinione all'altro, ma non può imporla. Nel fatto in cui, nel momento in cui andiamo a comandare qualcosa, esiste un potere di sottomissione, e a questo punto significa che tu puoi creare una gerarchia per sottomettere le persone. Logicamente questa sottomissione è più grave perché, ad esempio, se noi creiamo una dittatura, c'è la gente che si può ribellare. Se noi creiamo una dittatura di tipo spirituale, come fanno il monoteismo, come fa il cristianesimo, l'islam, l'ebraismo, è più difficile sottomettersi, perché questo viene a toccare non tanto i corpi, lo farà anche dopo con l'inquisizione, lo farà dopo con le persecuzioni, con l'uccisione, ma viene a toccare la possibilità delle persone di concepire la realtà, di vivere nella realtà, e questo diventa proprio fondamentale come strumento di potere. Cioè il fatto stesso, appunto, come dicevo, di numerare le cose significa che qualcuno che deve valutare se queste cose vengono applicate ti può benissimo limitare qualsiasi cosa. Cioè uno può imporre una regola di un certo tipo. Che bisogno c'è di un comandamento quando il mondo che mi circonda non ha comandamenti, quando ad esempio la vita che mi ci circonda non ha bisogno di numerare? Ad esempio, che senso ha che ad esempio noi andiamo a numerare ad esempio le specie botaniche quando ce ne sono tantissime che neanche conosciamo? Che bisogno ho di sapere ad esempio di quanti fiori ci sono nel mio giardino? Cioè non ha senso. Cioè la vita dà una dimostrazione di questo, cioè, nel senso che non c'è bisogno di poter di valutare le cose. E la vita è la dimostrazione che ci dobbiamo liberare da ogni sottomissione, e la sottomissione peggiore è la sottomissione appunto che dà il monoteismo. Il paganesimo non è una forma di religione, è una forma di religiosità, cioè significa che dà alle persone la possibilità, gli strumenti di essere se stessi e di poter vivere nel mondo senza avere il bisogno di sottomettersi. Cioè non esiste ad esempio un sacerdozio di tipo pagano, e anche chi si reputa che fa i riti li fa sempre in coesione con gli altri e vivendo con gli altri.
Scusa Francesco se ti interrompo sempre, ricordiamoci che per il cristianesimo le persone sono solo bestiame da sacrificare al loro Dio. Chiaramente detto in questi termini stona, cioè nessuno l'ha mai pensato in questi termini, però le piccole azioni che vengono fatte dai cristiani è quello di umiliare i più deboli possibile, specialmente i bambini, specialmente le persone che stanno per morire per strada.
Sì, proprio la tecnica proprio del monoteismo è quella di dominazione, cioè di porre dei limiti, di porre dei confini, di poter circondare le persone e sempre dopo di andarle a poter controllare. Non per nulla, ad esempio, noi abbiamo che esempio, il cristianesimo usa il termine, ad esempio, di pastore del gregge, proprio perché questo è il fine. Cioè, nel gregge il pastore è il dominatore assoluto, cioè nel senso che può fare qualsiasi cosa, ma il fine del gregge sono quelli di essere tosate, di portargli via appunto la lana, e il fine delle pecore è quello di essere macellate, di essere mangiate appunto dal pastore. Il fatto stesso che sempre loro vadano ad attribuire sempre alla Chiesa.
Volevo sapere se potevi dare una spiegazione.
Sì.
Di Maria Teresa di Calcutta, insomma, cosa fa, cosa...
Sì.
Non lo so, ho sempre saputo a televisione che questa povera santa debole
vecchia. Sì, però mi avvisa anche tra i filetti dei giornali, capisci? Cioè praticamente lei non ha. Ti rispondo per radio o direttamente?
No, metto giù,
ok, tutti quanti. D'accordo, ciao.
Rispondiamo un attimo, Bruno, scusa
sì.
Francesco.
No.
Niente, Madre Teresa di Calcutta cosa è che ha fatto? Inizialmente è andata per aiutare i poveracci che stavano a morire per strada. Lei ha costruito, fra virgolette, degli ospedali che in realtà non sono altro che dei lager dove immagazzinare la gente prima che muoia. Cioè la gente non viene curata, la gente viene in pratica lasciata a morire. E questo, ne esistono delle denunce precise da parte dei medici inglesi. Cioè praticamente cosa che ha fatto? Lei ha tentato di togliere alla vista, della gente, della popolazione, chi stava male, chi stava crepando, chi aveva delle brutte malattie, ma non li cura, li immagazzina in modo che aspettino di morire. Questa opera è stata passata attraverso la propaganda cattolica come opera meritoria. Cioè praticamente lei aiuta gli ammalati, ma li aiuta solo a crepare. Cioè non aiuta a cambiare la situazione del paese affinché le condizioni orribili del paese vengano a modificare. Non aiuta le condizioni del paese affinché l'assistenza sociale aumenta. Non aiuta a cambiare la situazione. Semplicemente non fa altro che immagazzinare i moribondi in modo che non muoiano alla vista delle persone che li vedono. Questo per me è un lager, esattamente come erano i lager nazisti. Non è importante se ha le camere a gas o se aspetta semplicemente che muoiano. Per me questi sono lager. Dopodiché io dico, se la gente muore davanti a chi li vede, le persone che li vedono morire possono avere la coscienza scossa e possono cercare di cambiare la situazione. Se invece lei immagazzina le persone, la miseria continua a riprodursi. E questa gente che lei immagazzina sono uno strumento per esercitare potere all'interno del sistema sociale. Per cui cosa fa? Avendo questi lager in cui la gente muore, lei ha del potere all'interno dell'India e condiziona le leggi, condiziona i provvedimenti, ha soldi per l'assistenza, praticamente ha potere. E questo qua alla Chiesa Cattolica gli va bene perché è un grimaldello con cui scardinare l'induismo. Per cui è una guerra di religione di cui la Madre Teresa di Calcutta sta agendo. Per questo io considero l'opera della Madre Teresa di Calcutta un'opera aberrante. La reputo alla stessa stregua dei campi di sterminio nazisti. Chiaramente non è la stessa cosa, però dal punto di vista religioso, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista del divenire degli esseri umani, le cose sono esattamente uguali. Non lo sono dal punto di vista giuridico, chiaramente, perché non è che lei possa venire imputato di strage, però di fatto quello che lei vuole è distruggere il divenire degli esseri umani.
Sì, di fatto è una cosa che deve essere considerata, ad esempio il fatto che il governo indiano non è ufficialmente un governo di tipo cattolico.
Marco, ciao Marco.
Sì, un momento solo e poi ritorno a quello che stavate dicendo.
Sì.
Sono d'accordo con quella signora che mi diceva, piacerebbe sentire un'opinione di Marco sul fatto se a un certo punto non si può ridurre tutto questo discorso alla coscienza. Certo, è quello che sto facendo, però la difficoltà è enorme quando devo depurarla da tutto quello che sono stati i condizionamenti. Io sono stato in collegio 5 anni e solo per parlare in studio o per fare qualche cosa, insomma, di stupidaggine, dovevamo subire sempre qualche castigo, quindi saltavamo la merenda e avevamo una fame.
Tu almeno come è stata la ragazza?
Ma il modo di saltare la merenda non era neanche il fatto fisico di sentire i mostri da fa, era che ti facevano passare insieme a tutti gli altri ragazzi vicino al cestino, no?
E non trovavano.
E allora il prefetto si metteva lì e guardava, tutti potevano inchinarsi e prendere il pezzo di pane, la mela o il panino della cioccolata che ti dava. Ma quando arrivava il tuo turno si cercava di barare qualche volta, no? Erano infallibili, ti pescavano e ti tiravano fuori.
Era umiliazione, l'importante era umiliare.
Era un condimento, esatto. Poi non potevamo mangiare parlando,
sì.
Cioè si doveva stare in silenzio e quando ci mandavano fuori il termine dell'ora di refettorio e correvamo così per il cortile, gridavamo come degli ossessi proprio per scaricare tutta la tensione, ma si fa a prendere un bambino a 10 anni, 11 come eravamo noi quel tempo?
Esatto.
E io mi adeguavo tantissimo perché è un carattere che mi adeguo tantissimo anche se uno mi fa fare le cose sbagliate, finché non capisco che sono cose sbagliate gli vado dietro come una pecora, poi però quando capisco e mi auguro anche di capire, e allora devo cominciare a camminare con le mie gambe, no?
Certo.
E ho capito che la mia coscienza è incrostata, c'è niente a fare. Io avevo 19 anni e avevo la fidanzata, pensati, per dire quelle cose normali, sì, che si fa, insomma. Un giorno mi ricordo, non so, era di sabato sera, così ci siamo trovati con la mia ragazza, poi il giorno dopo mia madre si alza la mattina, viene su un mal di testa, rimetteva, aveva un mal di stomaco, bene, io in silenzio collegavo il fatto che magari la sera avevo, non so, allungato una mano con la mia fidanzata, avevo commesso il peccato, il giorno dopo c'era la punizione nella malattia di mia madre. Capite come ti lavano il cervello?
Certo.
E non è facile, ve lo giuro, non è facile. Io mi sono rovinato 4 anni di fidanzamento per mantenere
sicuro
e pulito per arrivare al matrimonio. Poi certo. A un certo punto non ce l'ho più fatta e per fortuna la mia fidanzata, che adesso è mia moglie, insomma, a un certo punto ci rideva certo. Anche su, no? Ecco, per dire, poi una cosa voglio dire, di Madre Teresa Calcutta, e questa la voglio dire, io non ho niente contro Madre Teresa Calcutta, ma ho sentito anch'io qualche cosa che mi ha fatto veramente venire il pelo d'oca. Cioè, un giorno, intanto non è almeno uno che ha parlato di Madre Teresa di Calcutta, ha detto che conosce bene la situazione, ha detto che non è amata in India, non è amata Madre Teresa di Calcutta, e la responsabilità di quello che ha affermato gliela lascio tutta, comunque ho una cassetta, una registrazione, potrei far sentire quello che dico, riporto solo quello che ho sentito. Poi, questo signore l'ha intervistata anche quella volta che Bhopal è successo, che è scoppiata la fabbrica e lì sono morti, certo. No, come dei topi avvelenati, tutte quelle persone. Allora ha detto, ma vede madre, dice, e lei quando è scoppiata questa fabbrica, eccetera, perché è della Bhopal, è la, una multinazionale americana, no? Ha detto, ma lei avrebbe dovuto, in coscienza, visto che anche è un personaggio, è una persona che ha una certa influenza nel governo, avere protestato per queste cose, ma lei non si è messa contro la multinazionale, l'ha fatto in sostanza, l'ha fatto apposta, c'è un disegno. Certo. Allora lei gli ha risposto, gli ha detto, io sono corsa a curare questi poveri perché in loro voglio curare, ho visto Gesù Cristo sofferente. Questa è stata la risposta, e questa è una risposta che inchioda Madre Teresa di Calcutta, ma la inchioda di brutto secondo me. Perché se questo è vero, e se questo che ha detto lei è vero, è giusto il tuo discorso, lei dovrebbe darsi da fare per rimuovere le cause che portano alla povertà le persone, a morire di chimica.
Ma lei è cristiana, non pagana.
Ecco, non lo so, allora ho cominciato a capire, anche vedi, faccio sempre dei piccoli passi no, in queste cose, ho cominciato a capire che anche là ci propongono un'immagine di Madre Teresa, ci propongono quello che vogliono farci vedere di Madre Teresa.
Esatto.
Ma purtroppo, vedi, basta grattare un po' con l'unghia e viene fuori che sotto c'è un'altra realtà.
Esatto.
E allora è questo che mi mette in crisi continuamente. Tutto qua. Un saluto, ciao.
Ciao, ciao Marco.
Sì, beh, difatti bisogna ammettere che ad esempio i monoteisti hanno un'ottima propaganda, cioè anche quello che può essere negativo, che è negativo, riescono a camuffarlo, cioè basta vedere ad esempio quanti santi vanno a creare, che poi erano di persecutori di pagani, hanno fatto strage, hanno annientato popolazioni, eppure passano per essere dei santi, per delle gente.
Sono Grazia.
Ciao Grazia.
Ciao.
Ciao.
Pronto ragazzi?
Sì, dimmi.
Salve, sono Grazia di Vicenza, posso intervenire?
Certo.
Ecco, niente, volevo dire il mio parere. Dio. Su quello che sto sentendo su Madre Teresa di Calcutta dovremmo mettersi d'accordo, cioè perché lei fa un'opera missionaria, al di là dopo come la usino gli altri politicamente, però lei fa quello che dovrebbero fare i missionari, che dovrebbero fare i preti qua da noi, cioè prendere le persone, dare conforto dove possono e stare con Cristo, questa è la loro cosa.
No.
Cioè, non dovrebbero essere impregnati di politica, dovrebbero, anche il Vaticano però dovrebbe essere come Madre Teresa di Calcutta, mi capisci? Cioè, cercate di capire cosa intendi.
No, questi discorsi che tu stai facendo sono molto estranei a noi, comunque tu falli tranquillamente.
No, io li faccio nel senso di dire, la connessione che c'è tra politica vaticana, cioè... Il Vaticano cos'è? Non è altro che una multinazionale che si è fatta più grande del mondo creando e usando il nome di Gesù Cristo. Naturalmente in giro ha tutte le sue pedine messe nel posto giusto, è come una ragnatela che porta l'acqua a quel mulino.
Secondo me sei fuori argomento.
Posso dirti una cosa? Cioè, il Vaticano non è negativo e Cristo è positivo. Cristo è negativo, di conseguenza il Vaticano è negativo. Cioè perché
non ti capisco.
Allora ti spiego, per noi non è che il Vaticano sia negativo e Cristo positivo, per noi è negativo Cristo, di conseguenza è negativo il Vaticano. Cioè è l'insegnamento di Gesù di Nazareth o di Dio o della Bibbia che è negativo, che è crudele e che incita a quei comportamenti. Per cui il Vaticano non fa altro che obbedire agli insegnamenti del suo profeta.
No.
Non so se sia chiaro il concetto.
Allora fermo un attimo.
Sì.
Allora bisognerebbe tornare indietro un po' di più e vedere perché Gesù Cristo l'hanno inventato dopo Dio.
Guarda che noi già 6 mesi che stiamo parlando,
e io
certo
la prima
punto,
volta io la
noi da 6 mesi a un certo punto, prima di parlare di paganesimo, ci stavano dando degli anticlericali, perché abbiamo fatto un'analisi di quello che è Gesù di Nazareth, quello che è il Dio dei Vangeli, il Dio della Bibbia.
Io mi scuso, volevo dire in un mio parere, cioè
sì.
Mi scuso solo per non avervi.
No, ma scherzi, tu dici, no, volevo precisare, tu dici,
ecco,
il tuo parere.
Io ho girato sì. In questo preciso momento, vi ho ascoltato per un po', ho sentito gli interventi
sì.
E ho detto il mio parere.
Certo, scusa, posso precisare una cosa, sì. Questa qua è la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo.
Ah, ho capito.
Invece, cioè noi parliamo dal punto di vista della magia, della stregoneria,
ecco,
e del paganesimo.
E invece io parlavo dal punto di vista di quello che dovrebbe essere in questo Cristo che ci hanno messo dentro, cioè nel senso che ci hanno battezzati quando ancora eravamo incoscienti e ce l'hanno imposto dentro,
certo.
Non ce lo possiamo più tirare.
No, ce lo possiamo e ce lo dobbiamo. Noi stiamo parlando, tu seguici, vedrai che un po' alla volta ti diamo gli elementi.
Se lo puoi tirare via se abbracci un'altra religione.
No, assolutamente.
Non puoi toglierti di dentro,
no.
Praticamente di parte che tu sei battezzato.
Questa è una violenza. Cioè il fatto che loro hanno fatto una violenza a un bambino non significa che il bambino sia sottoposto a violenza.
Fermo. Allora, se dovesse esserci, c'è stata la strage degli ebrei? No.
No, non c'è stata.
Perché è stata una lotta tra religioni, diciamo, no? E c'è stata la strage degli ebrei.
Se venisse una strage...
Quale strage parli? Di quale strage parli?
Ma Dio Cristo, Hitler cosa fa?
No, perfetto, parli di quella di Hitler, d'accordo, gli hanno fatti strage. Ah no, però ricordo che non solo ebrei, anche zingari, anche omosessuali, anche testimoni di Geova e anche comunisti.
Certo, ma non vorrei divagare più di tanto,
sì?
Vorrei restare possibilmente in qualcosa di concreto. Allora, se oggi come oggi venisse una strage di cristianesimo, di cristiani, io ci cadrei dentro... pur odiando il cristianesimo.
No, ma non può avvenire, perché a fare le stragi sono solo i cristiani e i musulmani, cioè le religioni monoteiste.
I cristiani
possono ammazzarsi fra di loro, oppure possono ammazzare i pagani, ma non esiste il contrario.
Ma pienamente d'accordo con te su questo, ti ho fatto un'ipotesi. Una dei tanti ebrei che sono morti, che detestavano ciò che le avevano imposto d'essere. No. Io ho sulle mie spalle un qualcosa che non ho mai voluto.
Beh, e allora te ne li puoi liberare?
Prego, questo.
Non è vero.
Puoi buttarlo via, sì. Scherziamo. Cioè,
prova a farlo.
Sì, ma io l'ho già fatto, ma a parte l'ho fatto da mo', insomma. Comunque noi stiamo parlando...
sei padovano?
No. Io sono di Marghera.
Ecco, sei praticamente veneziano, no?
Sì.
Ecco, tu vai a vedare.
Ma io sono tante cose, io sono figlio del mondo. Cerco di non farmi più dire di dove sono io.
Ecco, tutti siamo cittadini del mondo. Tu prova a andare a vedere nel tuo comune, scusami se ti ho fatto dire di dove sei.
No, ma
non mi interessava niente, era solo per dirti.
Io do il mio indirizzo,
Ecco, prova a andare a vedere nel tuo comune d'origine se tu sei ateo.
Io sono ateo.
Ma no, tu sei cristiano.
No.
Vabbè.
Attenta. Le cose. D'accordo.
Sono interurbato.
Va bene, ciao.
Sarebbe bello continuare.
Vabbè, il prossimo giovedì siamo ancora in trasmissione.
Va bene, allora prima di...
Allora 15 siamo qua.
Perfetto.
Ciao intanto.
Ciao.
Amica mia, senti un po'. Io capisco il tuo punto di vista, il fatto che noi siamo registrati in un documento vaticano, ma sono fatti loro, sono cose che ci impongono dall'alto.
Sì, beh, il fatto che noi siamo inseriti in un elenco non significa che noi siamo obbligati a partecipare a questo, anche perché la cosa è stata fatta contro la nostra volontà, e di conseguenza come ci hanno appunto battezzato,
certo.
È una violenza loro.
Aspetta, dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Luisa.
Dimmi, Luisa.
Niente, dunque, l'uomo è in ginocchio secondo voi altri, cioè la religione conduce l'uomo in ginocchio?
Le monoteiste sì.
Le monoteiste sì. Ma voi altri vedete un mondo cattolico, musulmano in ginocchio?
Sì, ma infatti.
È in ginocchio.
Specialmente per le persone più deboli, vengono messe in ginocchio, vengono stuprate, poi vengono distrutte, vengono umiliate,
vengono
annientate.
Non riesco a vedere un uomo in ginocchio.
Bene.
Io vedo super uomini dappertutto.
Benissimo. Infatti tutti gli uomini che si ritengono Dio, a immagine e somiglianza del macellaio di Sodoma e Gomorra.
Allora, non che sembra proprio, ho capito.
Benissimo.
Fuori fatto.
Perfetto. Siamo d'accordo?
E allora, dobbiamo partire ridimensionati?
No, no. Io, il macellaio di Sodoma Gomorra ha fatto delle stragi che non doveva fare. Non esiste come il però, è stato usato come immagine per umiliare la gente. Io sto gioco non gioco. Quando la religione cattolica dirà che il macellaio di Sodoma Gomorra non appartiene alla sua religione, che la Bibbia è una truffa, allora potremo discutere. Dopo tutto il resto attorno a noi ci sono tanti piccoli uomini che si credono tanti macellai sono
mi voglio cominciare dal prendere in considerazione la morte e accettarla per quello che è.
No,
sarebbe quello.
No, io la morte voglio per noi la morte.
Per me la morte non esiste.
No, per noi e invece no, amica mia.
Io vivo fuori dal mondo, dal mio mondo, io ci vivo fuori.
Va bene.
Cattolica, cristiana, quello che vuoi. Cioè io sono fuori dal mio mondo.
Va bene.
Io non accetto la morte che avete.
Io no, invece la morte è il mio sogno, è il mio desiderio, è quello per cui lavoro.
La morte esiste.
Da quando io sono nato lavoro solo per morire.
È una cosa che dobbiamo considerare.
Capito?
E in questo lasco di tempo finché morì come
costruisco il mio corpo luminoso.
Costruisce il suo corpo.
Certo, luminoso. Alla faccia del macellaio di Sodoma e Gomorra.
Però non è il macellaio.
No, il macellaio sta tentando di fermarmi per mangiarmi. E io invece mangerò dall'albero della vita eterna.
Sempre un macellaio.
No?
Quindi lei ha bisogno di un macellaio?
No, assolutamente.
Il macellaio è
che se l'eterno giuro sempre
va bene. Ci sentiamo giovedì prossimo. Devo andare giù perché c'è Mario.
Grazie.
Scusami, ciao.
Ciao.
Non prendiamo più telefonate perché qui c'è Mario. Diamo i nostri indirizzi. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. E Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, se volete bollettini, se volete saperne qualcosa
sì, informazioni,
di più di noi,
biografie, informazioni, qualsiasi cosa.
C'è indirizzo postale di Istituto Mediterraneo Studi
tutto
Politeisti.
Gratuito,
tutto gratuito. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza.
Sì.
E io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, per cui se qualcuno vuole bestemmiarmi addosso, sa benissimo dove trovarmi, insomma non c'è nessunissimo
problema.
Se noi
pensavamo ad esempio che...
Anche se non ci sarò più in questi giorni, perché in questi giorni partirò per San Marino a andare a scannarmi con quelli che parlano della... essenza di premorte.
Sì, noi pensavamo che Mario fosse morto, invece è risorto e siamo contenti che sia tornato. È qua con noi.
Bene. Vi ringraziamo. Sentirci al prossimo giovedì prossimo con Magia Stregoneria Paganesimo a Radio Gamma 5 94 FM. Arrivederci a tutti e a giovedì prossimo.
Ciao, salve a tutti.